Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima a Radio Popolare, in onda in diretta come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 quest'anno, non più dalle 21, dalle 20.30 fino alle 21.30 e là fuori da qualche parte. Sara Milanese e Marianna Usuelli, redazione di questa trasmissione, in studio al mixer Elena Mordiglia e accanto a me Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici, buonasera agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati tutti.
Buonasera, allora 57 minuti insieme, i nostri contatti prima di tutto clima@radiopopolare.it è la nostra mail e poi ci sono i contatti della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp e poi diretta@popolarenetwork.it invece per le vostre mail e poi ci sono i contatti di Enostra come sempre.
info@enostra.it che ovviamente è il punto di riferimento attivo sempre, poi il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ne approfitto per ricordare a chi è socio o socia di Enostra che venerdì ci sarà un appuntamento importante nel pomeriggio in cui presenteremo le proposte di modifica dello statuto e di introduzione del regolamento elettorale. Vi dovrebbe essere arrivata notifica con newsletter, ma se per caso vi è, insomma, è arrivata nello spam, guardate nello spam, se chiamate e vi daremo tutti i riferimenti precisi.
Di che cosa parliamo questa sera? Di tante cose.
Oggi un sacco di roba, perché parliamo dei minerali che servono per le batterie, ne parliamo con Chiara Gulli del Rocky Mountain Institute, niente poco di meno. Poi con Sara Milanese e la nuova rubrica che inaugureremo oggi, parleremo di un lago che sparisce in Argentina. Mariano Suelli invece ci parlerà di un appello per terminare i sussidi ai combustibili fossili e invece Jacopo Bencini del summit sul futuro che si è tenuto a New York, organizzato dalle Nazioni Unite. E poi per chiudere l'ultimo numero di Altre Economia, ne parleremo con Luca Rondi.
Tra un po' c'è anche il festone di Altre Economia. Sì. Parleremo in altri spazi. Allora, però la prima cosa di ogni puntata, come sempre, quindi anche di questa puntata del Giusto Clima, è la nostra rassegna stampa. La scorsa settimana noi abbiamo chiuso la pagina introduttiva, appunto questa rassegna stampa, segnalando che l'uragano che porta il mio nome, l'uragano Helene, stava per toccare terra minacciando gravi danni. No, non c'è niente da ridere, perché le cose sono andate nel peggiore dei modi.
Sì, siamo a 135 vittime, ma in realtà ci sono ancora centinaia di persone disperse perché magari stanno bene, ma insomma per la mancanza di comunicazione appunto non si hanno notizie. Ci sono ancora 1 milione di persone senza elettricità negli Stati Uniti. Sono stati interessati complessivamente 6 diversi stati del sud-est degli Stati Uniti. I danni maggiori sono avvenuti soprattutto in North Carolina, a centinaia di chilometri da dove l'uragano ha toccato terra. L'epicentro, per molti versi, è la città di Asheville, che è un po' anche, come dire, con una triste ironia, era stata definita per anni un paradiso climatico per le particolari condizioni, a 650 metri sul livello del mare, e addirittura ospitava diversi istituti di ricerca proprio attivi sul clima e i server del servizio governativo, quello il National Oceanic and Atmospheric Administration, che raccoglie tutti i dati sul cambiamento climatico, inclusi quelli sui disastri climatici, e i server erano proprio lì ad Asheville e sono finiti offline proprio per la mancanza di approvvigionamento elettrico. In realtà, quando Helene è arrivato nel North Carolina, ormai non era più un uragano, ma era stato riclassificato ancora a tempesta tropicale, e quindi magari con venti meno forti, ma è stato in grado di scaricare una quantità di acqua spaventosa. Ho letto stime che dicevano che è piovuta più acqua in quelle ore, in quei giorni, di quanta ne sia contenuta nei laghi di Garda, Maggiore, di Como e Iseo sommati, e ancora non arriviamo a tutta l'acqua che è piovuta in quei giorni, una cosa completamente inimmaginabile.
Di Helene si è parlato molto perché i danni maggiori li ha fatti negli Stati Uniti, però non è l'unico evento estremo di questi giorni.
Sì, perché poi in Nepal in realtà le inondazioni hanno provocato più di 200 vittime, inclusa anche nella capitale Kathmandu, e anche lì una combinazione di pioggia eccezionale e incuria nella progettazione urbanistica, con costruzioni che evidentemente sono state fatte dove non aveva molto senso. Nel frattempo a Taiwan ci si prepara per il tifone Kraton, che ha già fatto 2 vittime, ma appunto dovrebbe arrivare a Taiwan nelle prossime ore, e si teme che una nuova depressione tropicale nel Golfo del Messico possa produrre a breve una nuova tempesta in una zona abbastanza vicina a quella dove ha già colpito Helene nei giorni scorsi.
Abbiamo cominciato con una carrellata di cattive notizie.
È la stagione, ti ricordi quando avevamo intervistato Pasini che dicevamo questo è proprio il periodo in cui arrivano quelle...
Però noi andiamo a migliorare così, perché ci sembra una buona strategia, quindi non diamo solo cattive notizie, ma lo avevamo anche questo anticipato nella scorsa puntata. Ieri il Regno Unito ha spento l'ultima centrale a carbone, 140 anni dopo la costruzione della prima centrale a carbone al mondo.
Speriamo che questo segni la strada anche per tutti gli altri paesi, a partire dal nostro, insomma, che poteva farlo forse con qualche anno di anticipo. E ovviamente colpisce, per quello che dicevi tu, no? Il Regno Unito è stata il carbone è stato il protagonista della rivoluzione industriale. Quando pensiamo alla rivoluzione industriale, pensiamo prima di tutto al Regno Unito, e il fatto che sia il primo paese dei G7 a spegnere l'ultima centrale a carbone è molto interessante. E un'altra notizia interessante arriva sempre da oltremanica, perché il gestore della rete elettrica nazionale è stato ripubblicizzato con un investimento pubblico di 630 milioni di sterline. Anche qui, considerando che l'equivalente italiano, che è appunto il gestore dei sistemi elettrici, è già di fatto una società pubblica, forse non sarebbe una gran notizia questa che viene dal Regno Unito. Ma il fatto che la ripubblicizzazione di questo tipo di ente avvenga nella patria delle privatizzazioni e in seguito peraltro a una decisione del governo conservatore presa prima delle ultime elezioni che hanno cambiato la maggioranza, mi pare degna di segnalazione. Il nuovo governo gallaburista vuole dare un ruolo importante a questo ente proprio nella transizione verso l'energia pulita in generale e le rinnovabili in particolare.
Altre buone notizie arrivano invece dalle rinnovabili.
Sì, perché ho fatto i conti e a livello globale nel 2024, per come stanno andando le cose, stiamo installando impianti fotovoltaici in grado di produrre l'equivalente dell'elettricità generata da 3 reattori nucleari a settimana. Cioè ogni settimana noi andiamo a installare così tanti pannelli che producono l'energia che verrebbe prodotta da 3 reattori nucleari. Quindi è come se in un anno noi aggiungessimo 150 nuovi reattori nucleari equivalenti, ma in energia fotovoltaica, in energia solare. E se pensiamo che nel mondo ci sono in totale 450 reattori, significa che volendo in 3 anni praticamente abbiamo fatto quanto il nucleare ha fatto in 60 anni. Venendo più vicini a noi, un progetto interessante, appunto sempre nel campo delle rinnovabili, lo sta facendo Edison in Abruzzo, dove sta sostituendo vecchie turbine eoliche di piccole dimensioni con nuovi modelli di maggiori dimensioni. Perché è interessante questo? Perché passiamo da 67 a 18 turbine, cioè praticamente 3/4 delle turbine vengono eliminate e le altre vengono appunto sostituite con modelli maggiori. Quindi questo ovviamente come impatto complessivo, anche visivo, insomma per tanti versi, ovviamente è inferiore. Ma nonostante si riduca il numero di turbine, si aumenta la produzione del 174%, quasi triplica la produzione. Perché una turbina grande, il doppio di un'altra turbina, non produce il doppio di elettricità, ma molto di più, perché va più in alto, quindi coglie venti più forti, più tesi, e poi per una questione proprio fisica, che lavorando sull'area del cerchio, diciamo così, descritto dalla turbina che gira, l'area del cerchio ovviamente non è proporzionale all'altezza ma al quadrato della lunghezza. Adesso non voglio fare professore di geometria della lunghezza del raggio, ma è interessante appunto che per ragionare sul fatto che a volte si fanno le battaglie contro le turbine grandi, in realtà dal mio punto di vista, salvo casi particolari, locali, dico, ha molto più senso fare grandi turbine perché ne facciamo molte di meno, quindi questo ha molto minore impatto al suolo e invece maggiore produzione, quindi abbiamo due vantaggi, non uno solo.
Senti, queste prime puntate di stagione del Giusto Clima abbiamo parlato poco di mobilità.
Sì, ora sì.
Sarebbe bello invece fare, ad esempio, non so, il bilancio dei primi mesi di introduzione della Città 30 a Bologna.
Ah, beh, questo potremmo farlo magari in una delle prossime puntate. Però appunto, se vogliamo parlare di mobilità, due notizie che mi hanno colpito vengono. Una da Londra, dove, di nuovo, forse è un'ovvietà, però a questo punto è un'ovvietà dimostrata, diciamo così, scientificamente, perché sono andati dei ricercatori a verificare, seguendo una popolazione di studenti, di bambini e ragazzi, nelle low emission zone, che sono una specie di area C, ma che è distribuita nel territorio di Londra ed è un po' più severa di area C, diciamo così. Semplifico molto, per capirci. Quindi sono aree dove viene impedito il passaggio ad auto inquinanti, diciamo così. Ecco, in queste aree il 40% degli studenti non va più a scuola in auto, ma va in modalità attiva, come si dice, cioè va a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, dopo solo un anno di attivazione delle low emission zone. E quindi è un effetto, secondo me, molto interessante. Poi invece in California c'è un'altra cosa che è successa, perché è stata approvata una legge che imporrà a tutti i veicoli in vendita dal 2030 dei sistemi attivi di controllo della velocità. In pratica, quando si supera la velocità in quel tratto di strada di più di 10 miglia all'ora, per capirci sono 16 km all'ora, quindi stiamo superando di parecchio, però l'auto ci avvisa con segnali visivi e uditivi, un po' come quando non mettiamo la cintura di sicurezza che inizia a suonare, no? Ovviamente c'è chi sta lavorando perché questa legge non entri mai in vigore, ma speriamo bene, perché se a quel punto i costruttori sono costretti a fare le auto in quel modo per poterle vendere in California, magari potremmo usare gli stessi sistemi anche da altre parti.
Siamo in chiusura di questa rassegna stampa, tra poco ci colleghiamo niente meno che con gli Stati Uniti, abbiamo tempo ancora per un paio di flash.
Allora, questo dovrebbe interessare al nostro governo, perché la notizia è che il cambiamento climatico impatta anche su quelli che loro chiamerebbero i sacri confini della nazione, perché a causa dello scioglimento dei ghiacciai viene ridisegnato il confine tra Italia e Svizzera, e ovviamente lo scioglimento dei ghiacciai è provocato dal cambiamento climatico. E invece, sempre a proposito di governi e di presidente, oggi ha giurato in Messico la nuova presidente Claudia Sheinbaum, che ha un dottorato di ricerca in ingegneria energetica, è autrice di oltre 100 articoli e di 2 libri su temi collegati con l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Insomma, potrebbe fare il Giusto Clima, e invece ha fatto la presidente del Messico, e speriamo che nel suo mandato si ricordi le cose che scriveva nei suoi articoli.
Tra pochissimo appunto andiamo negli Stati Uniti con la nostra prima ospite, adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che hai scelto tu di MJ Lenderman, che si intitola Wish Watch, una cosa del genere, difficilissimo, ma ancora devo sceglierla io la musica.
Thank you.
classe 1999 per questo cantante musicista. La traduzione del titolo è Orologio da polso, quindi andatevelo a vedere, pronunciatelo voi come volete.
Wristwatch.
E abbiamo appena scoperto una cosa incredibile.
Abbiamo appena scoperto che MJ Lenderman è nato ad Asheville, in Carolina del Nord, cioè la città di cui abbiamo parlato nell'introduzione, perché appunto è stata un po' l'epicentro dei danni causati dall'uragano Helene.
Ma è assolutamente un caso, non lo sapevamo, no. Vedi a volte le cose.
Incredibile.
E allora andiamo avanti e rimaniamo negli Stati Uniti. Si parla spesso del tema della disponibilità di materiali, di minerali e di elementi chimici per la transizione. E sia l'Unione Europea sia gli Stati Uniti d'America hanno iniziato a studiare delle possibili strategie di approvvigionamento. In particolare, uno dei temi all'attenzione è quello della disponibilità di materie prime per la costruzione delle famose batterie. Noi abbiamo in collegamento, quindi proprio dagli Stati Uniti, Chiara Gulli, che è ricercatrice del Rocky Mountain Institute, che è un istituto di ricerca e think tank attivo dal 1982 e che è notissimo tra chi si occupa di energia, meno noto nel pubblico. Buonasera e benvenuta.
Buonasera Elena, buonasera Gianluca.
Allora Chiara, intanto dica.
No, dicevo, grazie mille per l'invito a presentare la nostra ricerca su questo canale.
Intanto, appunto, per chi non lo sapesse, ci può intanto spiegare in sintesi cosa fa il Rocky Mountain Institute e come finanziate le vostre attività?
Certo, il Rocky Mountain Institute è un'organizzazione no profit che è stata fondata negli Stati Uniti circa 40 anni fa e ad oggi è attiva anche in Cina, India e alcuni stati dell'Africa. E come dicevate, è un think tank che si occupa di ricerca e implementazioni di soluzioni per la transizione energetica basate sulle logiche di mercato. E i nostri programmi, per esempio, includono il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici o la creazione di coalizioni industriali per testare nuove soluzioni a basse emissioni energetiche e simili progetti che coprono pressoché tutto il sistema energetico. E ci finanziamo sia con fondi filantropici, donatori privati e in maniera minore anche con progetti che conduciamo con le aziende private, prestando loro un servizio, per esempio, di ricerca o di analisi tecno-economica.
Ecco, il vostro sito è una miniera incredibile di informazioni, rapporti, ci sono delle bellissime grafiche, lo consiglio per chi insomma mastica un po' l'inglese, rmi.org. Insomma, a luglio avete pubblicato un rapporto dedicato ai materiali appunto necessari per le batterie. Intanto, di quali materiali stiamo parlando?
Sì, nel nostro rapporto sui materiali per le batterie e sulla loro futura domanda ci focalizziamo soprattutto sul litio, nichel e cobalto, perché le batterie saranno responsabili per più dell'80% dell'aumento della domanda di questi minerali. Ci sono anche altri materiali come il rame, la grafite e le terre rare che sono importanti nella composizione delle batterie, e molte delle conclusioni della nostra ricerca di cui parleremo a breve sono valide anche per quei materiali.
Ecco, in Italia spesso si parla di terre rare anche un po' a sproposito, perché le terre rare sono un gruppo limitato di alcuni elementi della tavola periodica. Le terre rare per le batterie non sono un problema, appunto lo sono altri elementi che di per sé non sono rari, perché non stiamo parlando di materiali così rari, ma siccome la domanda sta aumentando velocemente rischia di essere maggiore dell'effettiva disponibilità. Voi provate a capire come ridurre questa crescente domanda, no? Perché appunto, siccome avremo bisogno di tante batterie per la mobilità, per gli usi stazionari, per tanti motivi, se non facciamo nulla, questa domanda di materiali continua a crescere, ma voi avete insomma messo in fila alcune strategie per ridurre questa domanda. Quali sono queste strategie?
Esatto, innanzitutto vorrei puntualizzare che infatti le risorse conosciute per questi tre minerali di cui ho appena parlato sono in teoria sufficienti, in alcuni casi sono anche due volte maggiori della domanda stimata, però è importante notare anche che la loro estrazione ha un impatto rilevante sull'ambiente, certo, e sulle comunità trovano queste miniere, quindi ancora a maggior ragione ha senso ridurre la loro domanda. Nel nostro rapporto parliamo di 6 soluzioni principali per mitigare il bisogno di questa continua estrazione. Innanzitutto le nuove composizioni delle batterie, come le batterie a sodio che sono già in via di sviluppo. Poi c'è l'innovazione per rendere le batterie più dense energeticamente, quindi per essere in grado di accumulare più energia con un minore quantitativo di materiali. Il riciclo e il riuso di queste batterie, quindi il riciclo dei materiali che sono contenuti o l'estensione della vita delle batterie riusandole in delle applicazioni dove la loro performance può essere minore. E infine ci sono 2 azioni più sistematiche che includono il miglioramento dell'efficienza del veicolo e della mobilità, quindi per esempio rendere le auto più aerodinamiche con meno consumi, così che possono utilizzare meno batterie o migliorare i sistemi di trasporto pubblici. Quindi queste 6 sono le soluzioni principali che individuiamo.
Ecco, una cosa che mi ha colpito è che secondo le vostre stime in realtà queste strategie hanno già funzionato in parte, stanno già funzionando e ne vediamo già in qualche modo gli effetti. Allora le chiederei se è possibile quantificare che effetto hanno fino adesso e qual è l'effetto che potrebbero avere in futuro appunto sugli approvvigionamenti di litio, nickel e cobalto.
Sì, soprattutto le prime 4 strategie di cui ho parlato, quindi quelle di innovazione della densità energetica, della composizione delle batterie e di riciclo e riuso delle batterie, sono quelle che siamo stati in grado a stimare l'impatto che hanno avuto negli ultimi 10 anni quasi. Le nostre stime dicono che se queste soluzioni non fossero state adottate dal 2015 ad oggi, la domanda di nickel e cobalto sarebbe oggi più del doppio e quella di litio sarebbe il 60% più alta. Quindi questo è un impatto significativo che dà speranza per quello che possiamo raggiungere in futuro. E stimiamo che la maggior parte di questo impatto ad oggi sia dovuta al cambiamento nella composizione delle batterie, con l'entrata soprattutto delle batterie a litio ferro fosfato, che non richiedono nickel e cobalto, ma anche il riciclo è un importante fattore. Guardando al futuro, secondo le nostre previsioni, se questo trend delle 6 soluzioni continuasse, la domanda delle materie prime vergini potrebbe raggiungere un punto di picco già tra il 2030 e il 2038, a seconda di quale materiale stiamo parlando, ma è anche possibile accelerare ancora di più questa implementazione delle strategie e complementarle con le soluzioni di efficienza del veicolo e dei sistemi di trasporto, come dicevo prima, tanto che pensiamo sia possibile arrivare ad un loop quasi chiuso delle risorse di nickel, litio e cobalto al 2050, che vorrebbe dire che non sarà richiesta la continua estrazione di queste risorse. Ovviamente ci sono delle efficienze nel sistema, soprattutto nel processo di riciclo delle risorse. L'efficienza di questi processi ad oggi si attesta intorno al 90-94%, però queste perdite nel sistema potrebbero essere controbilanciate dal continuo progresso nell'efficienza delle batterie stesse e dei sistemi di trasporto che vanno grazie all'innovazione in questi settori.
Quindi, se capisco bene, già oggi con le tecnologie di riciclo che stiamo utilizzando riusciamo a recuperare tra il 90 e il 94% di questi materiali, esatto. che non è il 100%, quindi un pochino li perdiamo nella fase di riciclo, ma siccome migliorano le prestazioni, anche se perdiamo un po' di materiale, l'effetto complessivo è che di fatto non ne abbiamo bisogno di materiale in più se continuiamo così. Ho capito bene?
Esatto, al 2050.
Al 2050, certo. Quindi c'è già una filiera di riciclo che funziona e che sta facendo diventare questa filiera, diciamo così, della transizione energetica anche una filiera di economia circolare, perché ricordiamolo, è una banalità, ma le risorse fossili, una volta che le bruciamo, sono perse per sempre, vanno in atmosfera, provocano i danni che sappiamo. Qua, se riusciamo ad accoppiare la transizione con l'economia circolare, abbiamo fatto un doppio vantaggio, no?
È proprio così, infatti nel nostro rapporto parliamo di un'estrazione una tantum, diciamo, no? Quindi non è una continua estrazione come per i combustibili fossili, ma uno sforzo che dobbiamo fare, diciamo, come società, come industria una volta, però ne possiamo vedere i benefici a lungo termine grazie al riciclo. In termini di filiera, come chiedevi, innanzitutto vorrei precisare che oggi magari ci sono dei dati nei media che sono anche un po' diversi da quelli che effettivamente possiamo vedere nella ricerca, soprattutto quando si parla di tassi di riciclo, cioè oggi circa il 60% o più dei materiali è già riciclato, e questo è perché dobbiamo considerare che la capacità di batterie che può essere riciclate è quella delle batterie che sono state vendute circa 10 anni fa ed è arrivata alla fine della sua vita, quindi già oggi la filiera riesce a riciclare più del 60% di quelle batterie che sono arrivate al termine della loro vita. In termini di filiera, poi le politiche che sono state implementate negli ultimi anni da Cina, Unione Europea e Stati Uniti hanno contribuito a far aumentare in modo significativo la capacità degli impianti industriali di riciclo che dovrebbe essere installata nei prossimi anni, facendo sì che questa sia più che sufficiente per i bisogni di riciclo da qui al 2030. Quindi non vediamo una scarsità, diciamo, di impianti per il riciclo di questi materiali, però c'è da precisare che a parte i centri di riciclo ci vuole un'infrastruttura solida di collezione, smistamento e anche di raffinazione e produzione per poter riconvertire questi materiali, che ovviamente è molto più difficile da gestire, magari è più distribuita.
Quindi servono investimenti in questo settore sostanzialmente.
Esatto, ci vorrà uno sforzo combinato tra i vari attori della filiera, inclusi i governi, che devono continuare a supportare queste attività, chiarificando quali sono gli standard, magari stabilendo dei target per il contenuto riciclato nelle batterie, continuando a supportare l'innovazione e la ricerca che le aziende possono fare per aumentare l'efficienza dei processi e riducendone anche i costi, ma anche supportare l'infrastruttura più di tutto il sistema che permette il riciclo delle batterie.
Tra l'altro, in questo modo diventa anche una strategia per aumentare l'indipendenza, no? L'autonomia anche sui materiali, no? Un tema di cui molto spesso si parla è il fatto che magari in paesi come l'Italia questi materiali non sono disponibili in giacimenti e quindi bisogna importarli, però una volta importati, se riusciamo a fare bene il riciclo, di fatto diventiamo indipendenti. Tra l'altro, una curiosità, mi pareva di capire, non so se me lo può confermare, che è molto più semplice riciclare i materiali in una batteria, per esempio, d'automobile o comunque in una batteria di grandi dimensioni rispetto a quello che magari noi abbiamo nel telefono o nel computer che utilizziamo tutti i giorni, che sono batterie più piccole, quindi più difficili da smontare, da sottoporre alla filiera del riciclo. È così?
Sì, immagino che sia più facile anche il resto in termini di collezione, smistamento di queste batterie, certo. Perché anche collegare più facilmente la responsabilità dello smistamento delle batterie, della ricollezione ai produttori, certo. E quindi avere più controllo rispetto alla quantità che viene smistata. Decisamente la dimensione anche aiuta nel processo.
Chiara Gulli, Rocky Mountain Institute, io ero da quando ero studente che sognavo di poter parlare una volta con qualcuno del Rocky Mountain Institute, l'abbiamo fatto addirittura in diretta alla radio. Grazie davvero e buon lavoro, e continuate così perché state facendo un lavoro straordinario.
Grazie mille, buona serata.
Buona serata altrettanto, grazie alla nostra ospite. E allora andiamo a cambiare argomento e introduciamo oggi, caro Gianluca, una nuova grande rubrica dopo il successone di Climitologia, la rubrica che ci ha accompagnato l'anno scorso, settimanale, andavamo in onda tutte le settimane con questa rubrica per sbugiardare le bufale sul clima.
Ah, torna... magari... ricordiamo a chi magari se n'è persa qualche puntata che abbiamo predisposto sul sito della radio una pagina con tutte le puntate di Climitologie messe bene in ordine, quindi se volete ve le potete riascoltare.
E diciamo anche che ci sarà una pagina dedicata, quindi sbilancio, dedicata a questa nuova rubrica, perché è una rubrica insomma a cui teniamo molto, che è a cura della nostra Sara Milanese. Che cosa si è messa in testa, Sara?
Sì, l'idea è quella di avere questo appuntamento fisso che ci dovrebbe far esplorare i tanti posti del mondo dove si vince o dove si perde la sfida climatica. Quindi racconteremo storie di successo e storie di sconfitte che servono a non farci mai abbassare la guardia.
E allora ecco la prima puntata.
Storie estreme, frammenti di un mondo che cambia.
El Colbe Huapi fue uno de los cinco lagos más grandes de la Argentina. Hace alrededor de 50 años comenzó un proceso de desertificación que se agudizó muchísimo.
Siamo nella parte interna dell'Argentina meridionale, in quello che un tempo era l'ampio bacino del lago di Colbe Huapi, che come stava raccontando il giornalista del quotidiano La Nación, Leandro Vesco, fino a 50 anni fa si estendeva per 800 km quadrati ed era uno dei cinque laghi più importanti di tutta la nazione. Oggi gli argini del lago sono drasticamente ridotti, dipendono dalle precipitazioni e dalla portata degli affluenti e a causare il quasi totale prosciugamento del Colbe Huapi sono state precise scelte gestionali e le sempre più prolungate siccità che si registrano nella regione. Il paesaggio della zona, che un tempo ospitava pastori e allevatori, è ormai completamente cambiato. Oggi la regione è soprattutto una distesa secca e arida e dal bacino del lago i venti sollevano nuvole di polvere così grande da essere rilevate dai satelliti. La condanna definitiva del lago è arrivata ormai più di 20 anni fa con la decisione di costruire un acquedotto che dalle acque del principale affluente del fiume, il Senguer, rifornisse la città di Comodoro Rivadavia. Nel bacino superiore l'acqua viene deviata dal fiume per allagare i campi, creando mayines, prati umidi, per il bestiame, una pratica agricola utilizzata da molti allevatori. Nel bacino inferiore, il lago Musters, riserva d'acqua essenziale per la regione, resiste a fatica sotto il peso delle alte temperature. La sua superficie è metà di quella del Colbe Huapi, ma è 6 volte più profondo. Eppure anche lui si sta restringendo e cittadini e scienziati continuano a ribadire che senza una miglior gestione delle acque la scomparsa di entrambi i laghi sarà irreversibile. Le acque del lago Musters vengono trasportate tramite acquedotti in diverse città sulla costa atlantica. Oltre 500.000 persone dipendono dall'acqua del bacino del fiume Senguer, ma la popolazione nelle città cresce e fa crescere la richiesta idrica. Intanto nevica sempre di meno e ogni stagione secca porta un ulteriore ritiro degli argini. I cambiamenti climatici stanno modificando le temperature e la quantità di precipitazioni, ma anche la loro frequenza, forza, estensione e durata. E tutti questi elementi sono destinati ad intensificarsi, anche se, per esempio, un anno fa il Niño ha portato piogge così importanti da far registrare i livelli delle acque più alto degli ultimi anni nel lago. La diminuzione del manto nevoso delle Ande indica però che questa tregua è solo temporanea. Fondamentale, dicono gli esperti, è che agricoltori ed allevatori utilizzino l'acqua in maniera diversa. Finora però ogni tentativo di rendere più efficiente la gestione delle risorse idriche è fallita e le autorità hanno riposto tutte le speranze in un nuovo progetto, una diga idroelettrica sul fiume Senguer a oltre 300 km a monte dei laghi, il cui obiettivo è mantenere costanti i livelli delle acque, soprattutto del lago Musters. Il costo del progetto è stimato in circa 3 miliardi di pesos argentini. L'opera dovrebbe essere terminata entro il 2025, ma per ora non è stato stanziato alcun finanziamento né sono stati eseguiti lavori fisici sulla diga.
Grazie, grazie Sara Milanese. Settimana prossima un'altra di queste storie estreme. Tra poco andiamo ad ascoltare invece la voce dell'altra persona della redazione del Giusto Clima, Marianna Usuelli, prima Mustafa con Gazze's Calling, artista della settimana di Radio Popolare.
take to look at me that way? Don't take it again. What if you do give me part of your day? It's the weathering you brought me. It leaves a shadow on my finger. Hit a skinhead with it last winter. And you would be proud of me. I'm not on my knees anymore. I can really feel the floor. Let's go up north, or you have no will to. You wanna find the people who want to kill you. There's a place in your heart that I can't get into. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling. Every time I say your name, there's a wall that's in the way. On a street where everyone meets, all our living rooms were aflame. But you led the way, how to hold it all and take the day. You wear that scarf like it's a fane. Always pack your mother's plates. You won't let anything else escape. And I can't write you a letter, you don't know how to read. You won't listen either, so when can I tell you how I feel? How I feel. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling.
Il giusto clima Radio Popolare. Allora, oggi è stata pubblicata, Gianluca, una lettera aperta dalla coalizione United for Climate Justice per chiedere lo stop ai sussidi alle fonti fossili nell'Unione Europea.
È una lettera che è stata sottoscritta anche da Enostra e ce ne parla Marianna Usuelli nel servizio che ci segue e che tra le altre cose ha anche intervistato Mariella Bussolati, che è un'attivista proprio del movimento.
Oggi è stata pubblicata una lettera aperta diretta all'Unione Europea per chiedere la fine dei sussidi ai combustibili fossili entro il 2025. L'iniziativa è stata promossa da più di 30 gruppi che si occupano di cambiamenti climatici, riuniti nella coalizione United for Climate Justice. È stata sottoscritta da oltre 130 accademici e alcune grandi organizzazioni, inclusi Oxfam, ActionAid International, 350.org, Lega Ambiente e Laudato Si. Tra i firmatari italiani c'è anche la cooperativa energetica Enostra. La lettera è indirizzata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al Consiglio europeo, al Parlamento e alle commissioni e chiede che i leader europei preparino una tabella di marcia trasparente per abbandonare i sussidi ai fossili nell'Unione europea. Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, i sussidi alle fonti fossili ammonterebbero solo in Europa a 400 miliardi di euro all'anno. Nei paesi del sud del mondo sarebbero ancora più alti, tanto che il denaro pubblico indirizzato ai combustibili fossili, secondo un recente report di ActionAid, sarebbe pari a 40 volte quello indirizzato alle fonti rinnovabili. Questi sussidi possono assumere forma diretta o indiretta. Sono incentivi pubblici che, ad esempio, attraverso pagamenti diretti, agevolazioni fiscali o permessi di emissioni, abbassano artificialmente il prezzo delle fonti fossili e dei loro prodotti derivati. Lo scopo sarebbe quello di calmierare il prezzo di alcuni beni per aiutare le famiglie meno benestanti. Pensiamo ad esempio ai 350 miliardi di dollari che i governi dell'Unione Europea hanno speso durante la crisi energetica per ridurre i costi delle bollette, tra IVA ridotta sul gas, tagli alle accise sui carburanti e sostegni alle imprese energivore erano misure di aiuto economico. Il problema è che questi sussidi prolungano artificialmente la vita di carbone, petrolio e gas, contribuendo a alimentare la crisi climatica. In particolare, come affermano le realtà firmatarie della lettera aperta uscita oggi, i sussidi pubblici alle fonti fossili distorcono la domanda di energia, perpetuano la dipendenza da fonti energetiche inquinanti e minacciano la sicurezza energetica europea, oltre a fornire sussidi a industrie che contribuiscono significativamente alle emissioni climalteranti. L'IPCC ha stimato nel sesto report di valutazione che eliminandoli si potrebbero ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 10% entro il 2030. Ma se i sussidi alle fonti fossili servono a calmierare i prezzi, senza di loro tutto costerebbe molto di più? Risponde a questa domanda proprio la coalizione United for Climate Justice, dicendo che, prima cosa, se anche i sussidi tengono artificialmente i prezzi delle fonti fossili bassi, non impediscono alle aziende di alzarli per altre ragioni, spesso per aumentare i propri margini di profitto. E soprattutto, il prezzo da pagare per l'inazione di fronte a una crisi climatica sempre più urgente è molto più alto dell'eventuale costo che nel breve periodo dovremmo sostenere per eliminare i sussidi alle fonti fossili. Sentiamo Mariella Bussolati, attivista di United for Climate Justice.
Noi non stiamo chiedendo niente di rivoluzionario perché l'Unione Europea ha già deciso di sospendere le fonti fossili nel programma ambientale del 2022. Il problema qual è? Che ci sono delle stime molto opache, molto sporche, sia a livello europeo, sia a livello dei vari istituti di ricerca, sia a livello dei vari governi, per cui andiamo da 405 miliardi di euro ai 190 di altri, perché non considerano per esempio i danni ambientali, per esempio quelli legati ai diluvi o alle onde alle andate di calore. Tutta questa opacità rende impossibile controllare l'operato di chi ci governa e capire che cosa sta facendo, ma al di là di tutto noi prima di tutto chiediamo che appunto vengano sospese queste fonti fossili, perché fino adesso l'Europa non ha fatto assolutamente niente. Per quanto riguarda questo volume di denaro, noi chiediamo anche che questi soldi vengano poi ovviamente reindirizzati per far sì che le persone possano avere dei benefici, perché ovviamente il dubbio è che se non facciamo più le fonti fossili la gente si trovi a spendere troppo, per cui la richiesta è quella per esempio di finanziare le pompe di calore e un maggiore isolamento delle case, perché con una pompa di calore una famiglia si trova direttamente a non spendere più molti soldi per il riscaldamento, per cui risparmia decisamente. Per questo motivo noi, oltre alla open letter, abbiamo deciso di fare anche una manifestazione che si terrà il 5 ottobre a Bruxelles, partirà alle 2:30 da Place de Luxembourg, perché riteniamo che sia importante esserci anche fisicamente. Oltre alla manifestazione ci sarà anche un'assemblea popolare, perché noi riteniamo che invece dei lobbisti siano le assemblee popolari a dover decidere.
E quella era Mariella Bussolati ai microfoni della nostra Marianna Osuelli. Ci scrivete a 331-6214013, qualcuno ci scrive solo fusione dei ghiacciai, così, però può essere uno spunto, perché no? E poi invece ci scrive Ema che dice: dove si possono recuperare i dati relativi alle produzioni da energia rinnovabile rispetto al nucleare che avete citato a inizio puntata? Ci dice, sarebbe carino avere le fonti delle informazioni che date per poterle magari diffonderle.
Sì, l'avevamo detto la puntata precedente, ma ovviamente va benissimo ripeterlo. Il centro studi che ha prodotto, diciamo, le proiezioni più aggiornate per quest'anno sull'installazione di fotovoltaico si chiama Ember, quindi Empoli, Milano, Bologna, Empoli, Roma, Ember Climate nello specifico, e c'è appunto uno studio sul fotovoltaico che dice che quest'anno dovrebbero essere installati 600 gigawatt. Poi il conto e la trasformazione l'ho fatta io sulla mia pagina di Facebook, ma poi insomma confrontandomi anche con altre persone che si occupano di queste cose, gli ordini di grandezza più o meno sono quelli che avevamo detto prima, insomma.
Comunque non riusciamo naturalmente a citare tutte le fonti di tutto quello che diciamo nella rassegna stampa, però se ci scrivete vi passiamo tutte le informazioni volentieri.
Proviamo. Certo.
Allora, cambiamo argomento. Nei giorni scorsi a New York si è tenuto il Summit of the Future per rilanciare il processo multilaterale, un evento organizzato dalle Nazioni Unite che avrebbe dovuto riunire i leader mondiali per, aperte virgolette, forgiare un nuovo consenso internazionale su come offrire un presente migliore e salvaguardare il futuro.
Abbiamo chiesto al neo presidente di Italian Climate Network, Jacopo Bencini, che insomma, vista un po' la situazione di conflitto aperto in tante regioni del mondo, se non fosse un po' magari fuori luogo convocare un appuntamento del genere.
Il summit sul futuro nasce in circostanze geopolitiche molto diverse da quelle attuali. Si è arrivati a settembre 2024, peraltro dopo un anno di rinvio dei lavori, dopo due anni di trattative molto serrate su quello che è il testo che esce da questo summit, che è appunto il patto per il futuro, titolo ambiziosissimo, esperimento politico voluto dal segretario generale Guterres, ambiziosissimo per tentare di rilanciare il processo multilaterale. Nel frattempo, in questi ultimi due anni, il mondo è andato nella direzione esattamente opposta, come sappiamo, con un forte ritorno della violenza armata come strumento principale di risoluzione delle controversie internazionali. E è opinione comune, ma lo diciamo sapendo di dire l'ovvio anche noi di Italian Climate Network: dove c'è conflitto armato non c'è politica per il clima, inevitabilmente. Quindi tutto questo arriva in un contesto internazionale abbastanza impossibile, se vogliamo, per rilanciare quel tipo di ambizione. Bisogna però prendere atto del fatto che positivamente nel testo finale adottato dall'Assemblea Generale si fa riferimento a tutti quelli che sono stati gli output, se vogliamo, e quindi risultati dell'ultima COP di Dubai per quanto riguarda il clima. In particolare si fa riferimento alla scienza, che non è un qualcosa di ovvio e non lo era fino al G20 italiano del 2021, se ricordiamo. Si fa riferimento all'obiettivo di Parigi di contenere le temperature globali entro un grado e mezzo alla fine del secolo, e anche questo è positivo perché si parla di un grado e mezzo e non di due, e comunque si cita l'obiettivo. Si parla di transition away, quindi di uscita graduale dalle fonti fossili, con lo stesso linguaggio di Dubai, che non era affatto scontato, e degli obiettivi già preesistenti, per esempio quello di triplicare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030. Quindi complessivamente il patto per il futuro, più che guardare ai prossimi 20, 30, 50 anni, sembra guardare ai prossimi due e alle prossime due COP, però lo fa con il linguaggio giusto, quindi dal punto di vista clima possiamo non uscirne così delusi. Interessantemente il patto per il futuro rilancia anche l'obiettivo stabilito a Addis Abeba nel 2015 sulla cooperazione internazionale di devolvere lo 0,7% del reddito nazionale lordo in aiuto allo sviluppo, che è un tema sempre più fortemente collegato alla finanza per il clima. Quindi anche questo è un qualcosa che torna a galla dopo qualche anno di abbandono, diciamo, da parte dei principali attori politici.
Hai citato la COP28, c'eravamo arrivati con poche aspettative, no? Perché a Dubai, gli Emirati, il presidente della COP, che era anche amministratore delegato dell'azienda energetica fossile, poi in realtà forse ci porteremo a casa come una conferenza dove sono stati posti degli importanti, come dire, punti di riferimento anche urgenti, no, rispetto all'azione al 2030. Siamo alla vigilia di una stagione nuova di conferenze internazionali. Avremo prima la COP sulla biodiversità e poi la COP 29 sul clima a Baku, anche lì in Azerbaigian, un altro paese, diciamo così, molto dipendente dalle risorse fossili. In questo caso, con che aspettative ci arriviamo?
Beh, iniziando da Cali, in Colombia, questa sarà la prima COP sulla biodiversità che riparte da un tracciato segnato, ecco, con l'approvazione dell'accordo nell'ultima COP, che come sappiamo poi si è svolta a cavallo tra Canada e Cina in un contesto anche lì segnato dalla pandemia molto complesso. Questa COP di Cali in realtà dovrebbe rilanciare l'ambizione, perlomeno per quanto riguarda una crescente convergenza in realtà tra i due filoni di lavoro, clima e biodiversità, nel segno di una reciproca tutela, se vogliamo, dei due tipi di politiche. C'è grande interesse adesso sul sulla COP biodiversità, che probabilmente da Cali in poi potrebbe essere destinata a crescere come dimensioni, anche non solamente in termini di negoziato e di diplomazia, ma proprio anche di interesse pubblico e attenzione degli investitori, quindi della finanza che andrà a convergere, in particolare finanza privata, verso la tutela della biodiversità come, diciamocelo, anche un crescente obiettivo di responsabilità sociale di impresa a livello globale, o se non globale, quantomeno occidentale. Quindi ci sono degli interessi che si muovono. Prima di passare a Baku, aggiungo una novità delle ultime ore, se vogliamo, degli ultimi due giorni, cioè che proprio l'Azerbaigian ha presentato la propria candidatura per ospitare la prossima COP biodiversità, che sappiamo le biodiversità vanno ogni due anni, a differenza di quelle sul clima, quindi nel 2026, sempre a Baku, nell'ottica probabilmente di ottimizzare i costi di realizzazione di quella che sarà la COP del clima di quest'anno, COP che piove sull'Azerbaigian senza che l'Azerbaigian l'abbia veramente voluta. Ricordiamoci la dinamica di Dubai, come tutto avvenne a metà tra quelle due strane settimane. Verso Baku c'è grande aspettativa dal punto di vista della presidenza della COP stessa, che addirittura prevede di chiudere due questioni importantissime, una attesa e l'altra tornata un po' a galla. Quella attesa è quella del nuovo obiettivo quantitativo, quindi la cifra, il numero, per la finanza per il clima, che dovrà essere mobilitato in termini proprio di risorse finanziarie sui mercati internazionali da parte dei governi nel periodo post 2020. Fa un po' sorridere nel 2024 parlare di post 2020, ma è tutto un po' in ritardo, anche complice la pandemia, ma soprattutto complice l'inazione di tanti governi. Questo nuovo obiettivo è stato dibattuto negli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi, fino ad arrivare ormai una decina di giorni fa all'ultimo ad hoc working group a una definizione condivisa finalmente tra le principali delegazioni, e possiamo dire che si parlerà sicuramente di trillions, quindi di migliaia di miliardi. Miliardi. In questo senso. L'altro obiettivo, che appunto torna un po' a galla dopo anni di stagnazione, è quello di chiudere e in un certo senso consegnare, ecco, al mondo l'articolo 6, quindi l'articolo 6 dell'accordo di Parigi, che regola il nuovo mercato globale per i crediti di carbonio. Due obiettivi, quelli che si è data la presidenza, estremamente ambiziosi. Nessuno è riuscito, prima di Glasgow e da Glasgow in poi, a chiudere il cosiddetto rulebook sull'articolo 6 con i dettagli che adesso sono necessari ad avviare questo mercato, sempre che possa funzionare, come molti credono, per la riduzione delle emissioni. Sulla finanza per il clima c'è già chi dice che forse si andrà alla COP successiva in Brasile. C'è un po' questa duplice atmosfera: da un lato una presidenza che spinge molto su obiettivi apparentemente realizzabili, dall'altro chi pensa già alla COP30 dell'anno prossimo, verso la quale invece si stanno muovendo grande energia e grande attenzione.
Grazie Jacopo Bencini, complimenti ancora per la recente nomina presidente di Italian Climate Network, e insomma poi torneremo a disturbarti quando saranno poi operative le COP delle prossime settimane. Grazie ancora, ciao.
Grazie a voi come sempre, buonasera.
Grazie ancora, e allora siamo verso la fine di questa puntata, ma vogliamo assolutamente andare tra le pagine di uno dei nostri giornali preferiti, che è Altra Economia, e allora diamo il benvenuto a Luca Rondi, ciao.
Ciao a tutti e a tutte, buonasera.
Allora Luca, è uscito in questi giorni il nuovo numero, come a ogni volgere di mese, e cosa c'è in copertina? E poi magari anche ti chiediamo cosa c'è, insomma, in quali articoli si parla di cose che riguardano i nostri temi, cioè ambiente, energia, clima, insomma.
Certo, in copertina appunto c'è l'inchiesta a firma del direttore Duccio Facchini sulle forniture di armi a Israele anche dopo il 7 ottobre 2023. È un po' un cerchio che si chiude, perché dopo la prima inchiesta sempre a firma di Duccio e le rassicurazioni del governo che queste appunto forniture erano cessate, in realtà la Leonardo S.p.A. ha confermato 7 milioni di euro di forniture per il 2024, un'inchiesta attualissima, oggi è stata presentata al Senato assieme al podcast La guerra dei giornalisti, che uscirà il 7 ottobre, e quindi è un'inchiesta che da sola, diciamo, vale l'intero numero. Segnalo poi appunto per gli ascoltatori e le ascoltatrici sulla tematica, insomma, della trasmissione, due splendidi reportage, uno di Marcello Rossi e Davide Mancini, che ci portano sul Mar Menore nel sud-est della Spagna, dove la più grande laguna salata d'Europa rischia di scomparire appunto a causa della della crisi climatica, e invece uno più positivo in Sri Lanka, dove a 2 ore da Colombo è stato iniziato un progetto di rifioritura delle mangrovie che erano appunto nelle aree deforestate appunto a causa degli allevamenti intensivi di gamberi. E poi un terzo pezzo che è la splendida intervista di Giovanna Borrelli a Jade Susser, professoressa di studi di generi all'Università della California di Riverside, che riflette sul legame tra ansia climatica, emarginazione e natalità, quindi il tema della genitorialità nella crisi climatica, molto interessante e ricca di spunti, insomma, questa intervista. E poi ovviamente all'interno trovate varie rubriche dei nostri certo. opinionisti che si occupano di questi temi.
Tra l'altro bellissime foto sia nel servizio sullo Sri Lanka che in quello sulla Spagna. Luca, abbiamo un minuto, quindi ti chiedo estrema sintesi, almeno per qualche anticipazione, per la festa dei 25 anni di Altra Economia che è in programma la prossima settimana dal 10 al 12 ottobre. Magari la settimana prossima la approfondiamo, ma se vuoi darci veramente un flash.
Sì, tenetevi liberi da giovedì 10 a sabato 12, specialmente alle 21 di giovedì 10 proiettiamo al MIT di Viale Fulvio Testi Dark Waters, che è il film che racconta le imprese dell'avvocato Bigliot contro la DuPont, si parla di PFAS, e poi il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 con lo splendido Restart Party, che è un laboratorio sulla riparazione e riuso delle cose rotte, quindi portate tutto quello che avete di rotto, stiamo assieme e aggiustiamo con questo Restart Party quello che porterete. Tanti altri appuntamenti che trovate su Altra Economia, perché io sto finendo il minuto.
Grazie, grazie Luca Rondi, Altra Economia, a presto, grazie, ci vediamo sicuramente grazie, per la festa.
Grazie mille.
Ciao. Dobbiamo fare a casa mia a Restart Party, che così c'è un sacco di materiale da aggiustare. Due eventi?
Sì, domenica 6 ottobre, in realtà un evento e un'altra stupidaggine, diciamo così. L'evento importante domenica 6 ottobre, 1000 bici, una grande pedalata cittadina gratuita e aperta a tutte le età, le abilità e i generi, per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti. 1000 bici è promossa da Lega Ambiente Lombardia e da Milano in Bicicletta, ovvero da Ilaria Fiorillo, che è stata anche nostra ospite. Per partecipare ci si può iscrivere o sul sito di Lega Ambiente o direttamente alla partenza, che sarà domenica alle 9.30 in Piazza Castello.
E poi l'evento degli eventi?
Lunedì torna la rubrica dedicata ai consigli di risparmio dentro Poveri ma Belli, che ricordiamo adesso è in onda dalle 18 alle 19.
Buonanotte, buona continuazione di ascolto.
Ciao Elena.
Ciao Gianluca.
Ciao.